piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Avete già pensato cosa farete sabato sera? Starete tutti a casa, guarderete un po' la TV, le solite facce, i soliti discorsi, scambio di messaggi, un'occhiata ai social, uno sguardo dalla finestra sulla città deserta, poi tutti a letto presto. Io vorrei darvi un'alternativa. Venite a casa mia. Anche io sarò solo sul divano con il televisore acceso. Però potremo parlare in diretta su Radio 24 fino a mezzanotte. Ognuno potrà mettere scena la sua esistenza, lanciare messaggi in codice, vendicarsi di chi è indifferente al suo splendore. Ogni vita è un romanzo che aspetta di essere scritto. Noi lo faremo attraverso la radio.
Melog, speciale coprifuoco di Gianluca Nicoletti. Sabato dalle 22:30 a mezzanotte su Radio 24.
Lo so, dovevo avvertirvi prima, ma vi giuro, in piena sincerità, l'idea è maturata ieri e è iniziata a diventare operativa ieri sera. Nasce da il desiderio di riempire in qualche maniera la notte di coprifuoco, almeno questa prima notte di coprifuoco. Tenteremo di farlo con la radio. Sarò senz'altro a disposizione di chi mi ascolta. Questo sabato, avete sentito, dalle 22:30 fino a mezzanotte, qui esattamente dove mi trovo in questo momento. Ci sarà un'atmosfera un po' diversa, voi la vedrete, perché come vedete in questo momento, e vedete Chiappini che è già immerso nella notte della città deserta sotto coprifuoco, potremo cominciare a trasformare quello che è un mezzo antico ma potente come la radio, in una capacità di diventare, come già lo è a tutti gli effetti, un social network mediato. Perché dico un social network mediato? Perché la radio in realtà è il primo vero, grande, potente social network. Da quando negli anni 70 ha abbattuto la barriera che divideva le persone che ascoltano, le persone che producono comunque un programma, che fanno parte dell'emittente, fanno parte della schiera di coloro che possono parlare ed esprimere opinioni, ha cominciato a creare il terreno che oggi conoscete bene e percorrete in maniera formidabile e quotidiana, di esprimervi attraverso i social network. Con la differenza, voi su Twitter, su Facebook, ovunque voi andiate, mettete pareri in anellate catene di pareri, non c'è nessuno che si prenda la responsabilità un po' di tenere entro degli argini di un argomento, un contenitore di senso, quelli che sono tanti pareri. La radio l'ha sempre fatto e voglio cominciare a farlo sabato. Come funziona? Partiamo dal termine. Innanzitutto, cosa dovete fare questa mattina? Questa mattina telefonare subito all'800240024 e prenotarvi per il casting di questa nostra prima serata di coprifuoco radiofonico. Cosa chiedo? Chiedo di raccontare le vostre vite, le storie. Inizieremo dal racconto di una vita. Chi ha da raccontarsi, chi ha da dire qualcosa? Non c'è maniera migliore per raccontarsi quando si hanno degli interlocutori che possono sia ascoltare sia intervenire, dire la loro, supportare con esperienze parallele o esperienze a contrasto quello che noi raccontiamo. Guardate che il termine stesso di coprifuoco dà l'idea esattamente del fuoco che vorrei riuscire a accendere con la radio questa prima notte. Cos'è il coprifuoco? Il coprifuoco risale forse al Medioevo, era un'usanza per cui a una certa ora della notte passava un signore con un campanaccio, con un tamburo, e avvertiva tutti di mettere la cenere sopra il fuoco, appunto di coprire il fuoco, perché era molto frequente che se il fuoco rimaneva acceso e la cenere rimaneva scoperta poteva crearsi un incendio in case fatiscenti, molte volte fatte di materiali infiammabili con dentro delle persone che vivevano in maniera promiscua. Quindi l'attenzione era: chiudete il fuoco, spegnete il vostro fuoco. Perché? Perché basta, è ora che la notte diventi buia. Poi ha assunto nel tempo un'accezione diversa. Siamo abituati ai racconti di coprifuoco dei nostri genitori, quando suona l'allarme o quando la notte bisogna oscurare le finestre perché gli aerei che sorvolano le città non vedano bersagli da bombardare, era una versione moderna del coprifuoco. Oscurate le finestre, nessuno esca perché siamo in tempo di guerra. Ma io vorrei ritornare all'antica e lontana visione del coprifuoco. Perché noi in questa notte in cui siamo per motivi sanitari costretti a stare a casa, e non mi lamento di questo, non pongo nessuna eccezione al fatto che dobbiamo stare dentro casa, dobbiamo anche spegnere e buttare la cenere sulla brace del fuoco che possiamo invece alimentare. Questo fuoco vorrò alimentarlo attraverso la radio come una delle tante storie che voi avete sentito negli anni raccontare da persone che magari incontravo casualmente nello scompartimento di un treno.
Caporedaletto, questo si stende, si tira su le gonne, allora che io dico, ma questo è un invito, indubbiamente, no? E allora mi spoglio, rimango in mutande e le vado sopra. Come vado sopra, questa si mette a gridare aiuto, aiuto, e si spalanca l'armadio e escono due individui e altri due entrano dalla porta. Questi due individui che sono usciti dall'armadio mi saltano addosso e mi puntano la pistola in testa.
Un tranquillo signore di una certa età che mi racconta una storia rocambolesca. Si innamora di una donna a cui ha prestato dei soldi. Questa le è molto riconoscente fino al dono dell'intimità carnale. Però quando lui, colto dall'affocamento dei sensi, sta per possederla, lei lì, grondante di passione sul letto, si apre l'armadio, escono dei carabinieri e lo arrestano. E lì comincia una storia incredibile. Una storia potrebbe accadere a qualunque essere umano, è accaduta a questo signore. Ma voi pensate se questo signore raccontasse la sua storia nel cuore della notte di sabato, in cui tutti saremo dentro casa e poche cose abbiamo da fare. E chi ha vicino compagnia potrà godere della compagnia che ha vicino. Ma una cosa è stare con una persona per scelta e stare per obbligo. Ci sarà il televisore acceso, anche io avrò un televisore acceso. Se vi andrà, parleremo assieme delle sconcezze che si vedono in televisione, facendo un po' gli snob, un po' quelli superiori, un po' quelli che possono ridere di Ballando con le Stelle o del film che va ricorrente sul canale 9 con Alberto Lupo e Dalida, in una fantomatica storia d'amore in cui è morta una fantasma e lui coattissimo la porta in una casa di campagna, ma in realtà non ci fa mai niente perché è una cosa ideale, poi perché lei è morta, quindi incorpora. Ecco, guardate già i fili di racconto che noi avremo. Beh, per il nostro coprifuoco cominciate a chiamare 800 24 00 24. Gabriele, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti, ma io ho sentito anche la trasmissione di ieri, mi ha appassionato molto e il rilancio che fa oggi ancora di più. Sarà perché abbiamo una famiglia numerosa, però stiamo trasmettendo anche alle nostre figlie non la paura di rimanere a casa magari da soli o comunque in una situazione difficile, ma in una situazione nuova, e quindi stiamo, la radio per fortuna l'avevamo già riscoperta, la lettura, alcuni giochi di società strani, cose praticamente impensabili fino a
quanti siete in famiglia, Gabriele? Quanti sarete in famiglia sabato notte? Ecco, facciamo questo. Quanti sarete sabato notte?
Cinque.
Quindi voi, diciamo, vi posso già contattare, fate parte del casting, accettate di partecipare alla nostra notte?
Ah, senza dubbio, non c'è problema.
No, anche perché cinque persone sono cinque storie. Con voi vado avanti un'oretta, se voglio, a farvi raccontare storie.
Ah, senza dubbio. Devo dire che la situazione di questa chiusura, noi stiamo cercando di trovare, e ce ne sono, secondo me, pochi, ma ci sono aspetti positivi. In un mare di aspetti negativi che ci distruggono e ci avviliscono e ci innervosiscono anche, qualche aspetto positivo, delle volte mi guardano un po' strano in famiglia, ma ci sono.
Vabbè, adesso avete intanto avete questo divertimento, se volete. Io non sono niente, non sono nulla, e offro ben poca cosa. La mia cameretta, dove mi cucino un ovetto strapazzato sul fornelletto a gas, dove dormo, dove mangio, dove mi lavo in un catino di zinco e dove trasmetto ormai da mesi la radio. Mi collegherò con voi e voi comincerete a raccontare. Il vostro coprifuoco sarà anche il nostro coprifuoco. Francesca, buongiorno.
Buongiorno.
Si mette anche lei in coda per sabato notte?
Sì, assolutamente, mi farebbe piacere condividere un'esperienza che ho vissuto nel primo lockdown e che è nata per scherzo e invece sta proseguendo, quindi diciamo di sì.
Però Francesca, lo dico molto, molto con molta franchezza, è una notte aperta a tutti i tipi di confidenze, voglio che voi parliate come parlereste davanti alla grata del confessore, in cui raccontate ciò che più di indicibile pesa sulla vostra coscienza. Se noi vogliamo trasformare le nostre vite, come giusto che sia e come degno che sia, in romanzi, dobbiamo tirare fuori l'aspetto romanzesco. Lei ha dei lati romanzeschi della sua vita, non me li anticipi, ma che mi racconterà sabato notte?
Sì, in certi modi può essere visto assolutamente come un lato romanzesco, assolutamente sì, farò del mio meglio.
Ma assieme al marito?
Sì, esatto. Questo può dare adito a chissà quali curiosità, ma non anticipo nulla.
Da quanti anni siete sposati?
Da 10.
10 anni, oddio, quante curiosità vuole che ci siano dopo 10 anni di matrimonio. Le curiosità sono nei pensieri non detti fra voi, quelli sì che sono curiosi. E farvi parlare entrambi e fare dire a uno quello che pensa dell'altro già sarebbe divertente. Poi pensi, vi metto in contatto con chiunque, perché il bello della nostra notte del coprifuoco è che noi vogliamo creare una rete. Lei immagini esattamente di vedere una città buia, senza luci. Immagini che si accendono via delle luci man mano che noi chiamiamo delle persone al telefono. Voi dove state? In che città?
Noi siamo a Velletri.
Voi siete a Velletri, perfetto.
Immediatamente così, ma semplicemente davvero per il gusto di condividere. Per il gusto di condividere, perché credo che in questo momento così difficile per tutti, se c'è qualche novità e qualche cosa di nuovo e qualche cosa anche di divertente che alleggerisce questo momento drammatico, è anche giusto condividerlo con tutti. Quindi ho accettato immediatamente di poter partecipare.
Va bene, Francesca, non anticipiamo altro perché sennò ci bruciamo tutte le storie, ma io sono convinto, e ve lo dimostrerò, perché di questo almeno fa parte delle mie sicurezze, che dalla storia di ognuno si possono tirare fuori racconti interessanti, racconti che in qualche maniera, visto che le nostre esperienze, per quanto sia nel corso di una vita, poi si assomigliano un po' tutte. Se noi pensiamo bene, non ci poniamo limiti, non ci poniamo censure rispetto al nostro pensare, al nostro intuire e anche al nostro ardito avere pregiudizi, daremo corpo anche al nostro pregiudizio in una notte che si possa fare. Non sarà la notte di Marzullo in cui tutte le vacche sono nere e tutto uguale e tutto zuccheroso e mieloso, sarà una notte urticante. Io non sarò poi così piacevole, perché il mio compito sarà quello di espugnare, sarò come un ladro della notte e il bottino per me sarà le vostre vite, perché lo dico subito, per mettere le carte in tavola, più è succoso la refurtiva che io porterò via alle vostre storie, ai vostri racconti, alle vostre vite, e più funzionerà il programma e più le altre persone saranno interessate a seguirlo e a mettere anche loro sul piatto le loro storie. In questo confronto di storie, in un momento particolare in cui sembra che non esista più l'originalità di storie, oggi guardate, è tutto praticamente omologato. I film già si intuisce come vanno a finire, perché le sceneggiature vengono fatte con un sistema, quasi un algoritmo in cui tutto si sa, in cui poi i buoni devono trionfare, oppure se è un film in cui il buono deve morire sfigato perché martire morirà sfigato, in cui se sa già che quel personaggio a un certo punto sparirà, perché già è stato anticipato comunque che il contratto con l'attore finisce. Io voglio delle storie sorprendenti, e secondo me le storie più sorprendenti vengono poi proprio dal buio della notte, in cui la radio cercherà di essere il grimaldello che scardina le vostre reticenze. Ci fermiamo un istante.
Melog. Vediamo questo autobus, la nostra grande salvezza. Saliamo sull'autobus. Facciamo vicino all'autista, please go, 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 vai, parti, parti, parti. Questo fa, no, no, this is broken. Ecco, a un certo punto, ecco lì, l'ultima scena horror, questo qui, noi dentro facciamo please call the police, chiamiamo le persone, diciamo chiamate la polizia, c'è uno che ci sta inseguendo, parcheggia davanti all'ingresso della portiera dell'autobus e a un certo punto, come nei migliori film horror, spegne la motoretta, prende la stampella e mette un piede a terra. Perché comincia a salire sull'autobus, piano piano, noi tutti impauriti, oddio, oddio. Comincia a salire e si avvicina.
800240024 per cominciare a prenotarvi per la notte del coprifuoco. Sabato dalle 22.30 a mezzanotte saremo assieme. Io a casa mia, voi a casa vostra, faremo una rete e racconteremo le nostre storie. Già mi ha scritto sulla mail di melog@radio24.it, che vi invito a usare anche voi, un ascoltatore dalla Francia, che anche lui è in famiglia, e con la famiglia del piano di sopra passeranno un coprifuoco allargato fra due famiglie, scenderanno ad un piano e vedremo se c'è qualcosa da raccontare. Deve essere qualcosa da raccontare, sennò altrimenti perdiamo tempo, non sono le chiacchiere così tanto per fare, voglio storie potenti, storie vere. Mi ha scritto anche un amico che è direttore di un giornale. Dice: io quando ho chiuso il giornale poi sono solo a casa, non so cosa fare, posso chiamarti? Può essere magari una persona illuminata che ne sa più di me. Mi scrive anche una collega che mi dice: sarà un sabato sera seducente e seduttivo, viva le zone rosse, con un ardire doppio sensista che sinceramente non mi aspettavo da lei, ma mi conforta. E poi ci sono altre persone che stanno chiamando. Anna, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lei pronto? Sarà sveglia la notte del coprifuoco o va a letto presto come le galline?
Io prima delle 1:30, le 2 non dormo mai.
Soffre di insonnia?
No, soffro di non sapere che fare e mi rigiro per casa.
Sola sta?
Sì, vivo sola.
Sì, però se io faccio raccontare soltanto a persone sole, tristi, così la gente si appalla. Avrà qualcosa
ma
da raccontare?
Ma io non sono triste. No, sono triste. Quindi, sono sola. Adesso, d'altra parte sì. La vita ti fa essere in compagnia e poi anche sola.
Sì, anzi, mica è brutto star soli. Ma lei sta pensando a cose da raccontare sabato notte che possano piacere agli altri, che gli altri possano intervenire? Una bella storia di vita, così gli altri ascoltano, intervengono, così ci sta pensando?
Senta, io di cose ne avrei tante da raccontare, bisognerà avere il coraggio di dirle.
È quello. Allora, per farsi coraggio le consiglio un supporto alcolico, che secondo me non farà male. Si prepari la bella bottiglia, se la metta vicino, la chiameremo e vediamo se quello che lei promette poi avrà realtà. Laura, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Un'altra volontaria?
Allora, sì, un'altra volontaria. Praticamente la mia sera di sabato non sarà molto diversa da quelle delle altre sere, degli altri sabati sera, perché anch'io come la signora di prima vivo sola e anch'io vado a letto 1:30, 2, non per insonnia, ma perché non so perché, ma non ho voglia di andare a letto. E mi piacerebbe parlare con lei, parlare di un po' della mia vita. Voglio dare solo uno spunto iniziale, se lei può interessare, cioè il mio rapporto con il sesso maschile. Io non sono mai stata felice un giorno della mia vita con un uomo. Felice è una parola grossa, diciamo.
E perché non ha provato con una donna? Scusi Laura, poteva provare con una donna,
perché
magari gli andava
lesbica.
Meglio. Che ne sa? Questa cosa non sono. Che ne sa, uno magari che ne so, si convince, no, glielo dico come provocazione perché sa questa sorta di esperienza così negativa sul genere maschile dovrà essere motivata da esperienze concrete. Fermalo, no, non anticipi niente, dovrà raccontarle con dovizia dei minimi particolari il perché lei è arrivata alla conclusione che è meglio sola che mai accompagnata. Quindi si prepari, cominci a segnarsi in un taccuino quelle che sono con i nomi le situazioni, ne voglio almeno 3 o 4 e quindi lei sarà dei nostri. Liana Guglielmina, buongiorno.
Eccola qua, sono io, buongiorno.
Facete tutte la stessa voce, ma dove chiamate? Dallo stesso posto?
Da Roma, non lo so le altre dove chiamano.
Sì, ma tutta la stessa voce.
Ma non lo so,
o la stessa persona che mi chiama con più numeri.
No, no.
Vabbè, ah, questo è il
le
target.
Uno che deve fare. Non sono la stessa. Comunque,
vabbè, lei perché si mette in coda allora per partecipare?
Mi metto in coda per curiosità, perché sono una donna curiosa, ho avuto una vita, penso, interessante, anche se molto molto oppressiva, perché prima si doveva obbedire ai genitori, poi si doveva...
Ma quanti anni fa? Stiamo parlando di che epoca storica?
Arrivi sempre con quest'età. Io sono del 44.
Vabbè, lei ha vissuto il coprifuoco vero, quello vero, quando arrivavano le bombe. Quindi.
No, va bene, era subito dopo le bombe, tra una bomba e l'altra sono nata io in un paesino perché mia madre si era rifugiata lì. Ma il discorso è che subito dopo i genitori, c'era la famosa ricostruzione, i figli dovevano essere perfetti, a tre anni, quattro anni al pianoforte, poi si doveva fare l'inchino, si andava dalle suore,
oh, fantastico.
Tutte quelle robe lì. La verginità era il dono più grande che si potesse portare,
certo,
a un uomo.
C'era anche per quella comunque possibilità di ricostruzione. Eliana Guglielmina, tutto si ricostruisce, se proprio quello è un problema. Poi ferma, ecco. non dica altro, faccio una premessa, visto che Intonti mi sta prendendo in giro sul target che mi ascolta. Ragazzi, queste sono testimonianze di vita che altrimenti nessuno raccoglierebbe, noi le raccogliamo. Quindi inviterò le persone, probabilmente generazioni più recenti, di ascoltarci comunque intervenire, perché parlare con una persona del 44 che ci racconta quello che era l'humus di cui si nutriva nell'età della fanciullezza, dell'adolescenza e dell'età dei primi amori e dei primi turbamenti, un'epoca diversa, per voi è storia, sarà il contributo che noi faremo alla mancanza di Rai Storia, per cui tutti si sono strappati le vesti, una palla stramortale, però tutti finisce Rai Storia, Dio mio, rimarremo senza testimonianze storiche. Ecco, la Rai Storia sarà Radio 24 che la notte racconterà comunque delle storie che serviranno a ricostruire una società diversa che probabilmente non tutti conoscono e non tutti hanno possibilità di avere con testimonianze dirette. Domenica?
Sto parlando con me, buongiorno.
Va bene, sì, eccomi.
Le chiedo scusa, ero incantata
dalla
signora del 44.
Perché lei cos'è? È una ragazzina, la considera una ragazzina?
No, ero... non lo so perché. Ascolti, grazie di avermi chiamato. Io sorprendentemente sono una persona con un'enorme fobia sociale. Non rispondo mai e non chiamo mai, non faccio telefonate, non frequento persone.
E perché
ci ha chiamato? Per la prima volta in assoluto ho preso istintivamente in mano il telefono e l'ho chiamata. Perché quando ho sentito che sabato notte avrebbe creato una trasmissione con storie, è come se fossi uscita dal bozzolo, a non come farfalla. Però ho detto, esco da me stessa. È la prima telefonata che io faccio in assoluto
da quanti anni?
Nella mia vita. Ho 69 anni.
Ma perché, scusi, ma perché fa la voce da vecchia? 69 anni, ha più o meno la mia stessa età, io mi sento un ragazzino. Comincia a tirarsi un po' su, se no io pensavo, dico, poverina, questa signora novantenne. 63 anni che è un'età giovanile ancora.
No, perché mi deve scusare. La mia voce dipende dal fatto che io non parlo mai con nessuno e mai neanche con me stessa in casa.
Ha perso l'abitudine.
Sì, non che ho perso l'abitudine, è quasi volontario. Non amo sentire i suoni e quindi non parlo mai neanche con me stessa. Ma non è perché sia una forma di malattia mentale. Io sto benissimo, profondamente benissimo quando sono da sola.
Senta, Domenica, solo una cosa, però mi sento... Sì, sì, ma aspetti, non si sorprende, ma è normale, si lasci sedurre, è una cosa che tutto sommato non le costa nulla, non perderà la virtù per aver parlato con me, tranquilla. Però diciamo,
lei mi sta tenendo compagnia da tantissimi anni, Radio 24 è stata magica per me.
Sì, però lei si prepara domenica, io non posso mettere in fila soltanto persone che mi dicono quanto è bello star soli, mi serve.
No, io non le sto dicendo che è bello, per questo le dico che
ma
sono.
Ma avrà qualcosa da raccontarmi? C'è stato un momento nella sua vita che è raccontabile, secondo me, no?
Sì, ho fatto tantissime cose.
Brava, ferma lì.
Guardi,
Allora, dove comincia a farsi anche lei il suo promemoria, capito? Si faccia il suo promemoria. Sabato notte sarò in ottima compagnia. O mi prenderò la responsabilità di aver fatto schiattare un po' di signore di morigerati pensieri perché lo portate sull'orlo della confessione indicibile, o probabilmente avremo svolto anche un servizio. Ci fermiamo ancora un...
Io ero giovane negli anni Ottanta e ho avuto la difficoltà di questo rapporto con gli uomini. Non ho mai potuto esprimermi così tranquillamente, per come sono io, con voglia di ridere. Tant'è che io mi trovo a 60 anni con la profonda sensazione di essere infinitamente vecchia, perché ciò che tutti hanno sempre notato, in me non c'è più.
00024. Prima raccomandazione, non fate le voci da vecchia, perché sennò veramente alla radio potete immaginare, fare immaginare quello che volete. Non mi chiamate la voce, se sono una povera signora sola. Ecco, tirate un po' di verve, un po' di brio. La cosa fantastica di questo social network radiofonico è che nessuno vi vede, può immaginarvi in qualunque maniera, potete affidare alla fantasia degli ascoltatori qualunque parvenza esteriore. Questo è il vostro San Giunipero, rendetevene conto, e San Giunipero, gli intenditori sanno cosa sia, era il luogo paradisiaco in cui le persone portarono la loro conoscenza per ballare, cantare, allacciare amori impossibili e proibiti quando erano già in coma. E in questo caso voglio essere il vostro San Giunipero, datemi la possibilità di esserlo. Adesso chiedo conforto a altri due ascoltatori di generazione diversa, comincio dal più giovane, Giovanni, 26 anni.
Ciao Gianluca, pronto?
Ecco, tu adesso hai una grossa responsabilità, io costruisco con la malta e mattoni che ho per mano. Hai sentito, le prime 7-8 telefonate erano, diciamo, standard, sembravano tutte chiamare dallo stesso posto e con le stesse voci, le stesse esperienze. Te che hai 27 anni, troveresti interesse comunque ad avere un confronto con queste signore di un'altra generazione rispetto alla tua, che dalla prima impressione sembrano esprimere soltanto solitudine e mestizia, ma così sono convinto che non sia.
Ma sicuramente non è vero. Io troverei sicuramente un punto di incontro con loro, come loro lo troverebbero con me. Cioè, le generazioni possono parlare tra loro, suppongo. Poi
cosa ti interesserebbe sapere? Dammi un'idea. Io sono decrepito rispetto a te. Cosa ti piacerebbe sapere dalle persone che hai sentito? Qual è il pezzo di vita che ti manca o di storia che ti manca? Ti piacerebbe che loro ti raccontassero? Io ti ci metterò in contatto.
Magari la loro giovinezza, oppure come vedono questo periodo moderno con gli occhi di una persona che ha più esperienza, perché io sono giovane e lo vedo in un certo modo, magari loro lo vedono in maniera diversa perché hanno più esperienza.
Sì, bisogna stare molto attenti, perché credimi, è una lotta che faccio quotidianamente contro me stesso. L'età matura porta a piangersi addosso, a vedere come il mondo passato, come si sente quasi la fretta di lasciar libero il posto che si occupa, perché si vede il mondo che ti sembra andare in maniera diversa rispetto a quelli che eri abituato. Sono convinto invece che questa è soltanto una nostra impressione. Questa fase della nostra evoluzione ci permette comunque di vivere eternamente collegati con la contemporaneità, visto che possiamo fare a meno di ostentare o di farci appesantire dai nostri cascami biografici. Quindi queste signore possono ritrovare, secondo me, un interesse e una capacità di leggere la realtà che probabilmente pensano di aver perduto. Sei d'accordo?
Un po' di malinconia fa bene, secondo me. Però,
sì, ma mica tanta, perché qua alla fine uno gli arrivano le palle sotto i tacchi. Un po' di malinconia,
sì,
benissimo. Ma quel tanto che serve. Se no, ragazzi,
piangersi addosso.
Chiamo dei miei colleghi a parlare di un po' di malattie e poi abbiamo concluso, ma manca solo quello. Che bello, cosa c'è? Ecco, ne ho sotto mano di parecchi, capito? Figuriamoci.
Comunque, io volevo dirti, Gianluca, che non trascorrerò il sabato da solo, perché per fortuna sono fortunato, la mia ragazza e i miei cani. Quindi starò con
ma
loro.
Ma voi partecipate, ti sei messo in linea, perché almeno ho un piccolo barlume di persone non decrepite, quindi
anche, anche i cani oltre noi,
certo. Se sono capaci a parlare facciamo...
forse anche preparati. Il vino, come dicevi tu.
Sì, io guarda, io in questo momento, come avete visto allo spot che ho costruito e mandato in sui social in pochi minuti l'altra sera, ho tequila, ho mezcal. Del mezcal si è commossa la mia amica messicana e ha detto che anche lei vuole partecipare dal Messico, e ho anche il rum che mi ha regalato l'ascoltatrice, un'anziana ascoltatrice di Genova, Michela, che poverina sta girando in questi giorni con un secchio, con un legato, un rotolo di carta igienica, si lamenta che a Genova non ci sono più gabinetti pubblici per le donne visto che è tutto chiuso. Dice: noi per fare la pipì dovremmo andare in giro col secchio e con la carta igienica, e da questa crociata sta facendo l'anziana signora Michela da Genova, noi ci facciamo senz'altro partecipi. Andrea, un altro giovane. Sì.
Ciao Nicoletti. Io sono un tuo ascoltatore, sono un tuo fan da anni, ti ascolto in due versioni, quella pomeridiana di quest'ora e in quella serale che di solito la
replica. In che fuso orario vivi, che per te è pomeriggio adesso?
Io sono un musicista, quindi cioè principalmente vivo di notte, io mi nutro sostanzialmente di feste, di sagre, di paese, eccetera. Purtroppo per me.
Cioè, ma fammi capire, hai una vita da artista maledetto o ti guadagni da vivere andando a suonare la fisarmonica alla sagra della salsiccia? Questo è molto fondamentale. L'inizio.
Allora io lavoro sia come assistente scolastico al liceo, questo sì. Per il momento è lo sto ancora facendo.
Ma che strumento suoni? Cominciamo ad andare al punto. Che strumento
io
suoni?
Io principalmente canto, scrivo canzoni mie, seguo il mio progetto oramai da 10 anni.
Quindi potresti essere un po' la mia colonna sonora. Ci sarà Fabrizio Intonti, che già ha la sua playlist apprezzatissima, che ci darà il tappeto musicale. Ma tu potresti senz'altro essere un artista invitato a cantare, quindi mettiti in lista. Ma no, è pieno di gente. Monica, 35 anni. Monica?
Pronto, sì. Buongiorno. Monica,
vieni a abbassarci un pochino la media dell'età, vero?
Esatto, io ho chiamato per questo. No, comunque io vivo in Toscana, quindi zona gialla, comunque trascorrerò la...
Zona gialla, stanno arrivando i milanesi, stanno arrivando tutti i lombardi nelle seconde case.
Sì, però vabbè, per il momento ci godiamo la zona gialla finché dura. E niente, anch'io trascorrerò da sola il sabato sera.
E perché sei sola a 35 anni, scusa?
Perché dopo una storia di 14 anni è finita.
Ah, quindi... ecco, hai delle ferite ancora sanguinanti di un amore maledetto che ti ha lasciato, esatto, ancora a terra.
Ma soprattutto dopo questo amore maledetto con una persona di sesso maschile, ho scoperto, diciamo, ho avuto una storia invece con l'altro sesso, e quindi...
E vedi, è la consiglio che ho dato a quella signora, mica sono lesbica, e provaci, che magari ti dà gusto, che adesso...
Sì,
dai, allora tu sarai la corruttrice verso lussurie indicibili, quella signora che ha detto, io con gli uomini mai più, vi metterò insieme, vi darete un po' di consigli, e così poi arriverà Dinolfi e mi darà fuoco perché dirà che sto diffondendo la cultura gente.
No,
però dai,
il leggere... eventualmente glielo consiglia, è un territorio da esplorare.
Fermali Monica, fra un po' ti chiamerà Fabrizio Intonti, dai le tue generalità, e ho già trovato, diciamo, degli allacci possibili. Allora, la signora delusa dagli uomini che sta sola e non chiama nessuno, Monica, che anche lei ha avuto una staffilata dalla vita dolorosa, un uomo l'ha abbandonata dopo averla illusa, averla portata agli estremi più indicibili della perdizione, l'ha lasciata lì uno straccio umano, l'ha raccolta una principessa azzurra, e adesso Monica ci racconterà le sue storie. Ci fermiamo, per oggi basta, il resto sarà sabato notte, mi raccomando, ci sarete.